chale.
Non si evaluare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si evaluare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la conta trasmissione contro il carcere. Oggi è 19, mercoledì 19 di dicembre, siamo alla fine di quest'anno, sono le 15:03 e quindi iniziamo con gli auguri di buona libertà per coloro che ne sono privati o private. Intanto cominciamo con degli appuntamenti. Allora, dopodomani pomeriggio, nel primo pomeriggio alle ore 15, l'appuntamento è sotto il Ministero di Giustizia in via Renula. L'appuntamento vedrete, trovate lì qualche metro distante dal Ministero stesso di via Renula. Ci sarà un sit-in. Qual è il motivo? Chi ha ascoltato la trasmissione la scorsa settimana, mercoledì scorso, saprà di che cosa si tratta, perché è venuto fuori nel carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine, una situazione veramente drammatica. Probabilmente non la sola, anzi sicuramente non la sola. Proprio per questo vogliamo denunciare l'inasprimento dei pestaggi, dell'isolamento. La situazione del carcere di Tolmezzo è spaventosa, è drammatica, e però c'è anche una grossa resistenza, una lotta, un tentativo di organizzazione e di risposta da parte della popolazione detenuta a questi soprusi. Più che altro sono, diciamo, la normalità del carcere, i pestaggi e l'isolamento purtroppo sono inscindibili dalla realtà del carcere, tuttavia appunto bisogna in qualche modo lottare, soprattutto nei momenti in cui c'è una risposta di resistenza, di lotta da parte dei detenuti, e quindi bisogna stare al loro fianco. Vi leggiamo brevemente, per chi non avesse ascoltato la trasmissione del mercoledì scorso, che tra l'altro se non avete ascoltato la trasmissione del mercoledì scorso, che sarà dedicata interamente ai fatti di Tolmezzo, alla situazione di Tolmezzo, questa situazione abbastanza complessa, soprusi, le guardie, le squadrette, i gom, persecuzioni, pestaggi, isolamento dei detenuti, però anche appunto una risposta a scioperi della fame e anche un legame tra i detenuti, diciamo, che comunemente frequentano quel carcere e dei compagni che sono arrivati lì dopo gli arresti a proposito della Notav, quindi questo legame che si è creato tra compagni e realtà detenute, un legame molto fruttuoso e positivo che bisogna sviluppare. Allora, il comunicato dice questo: perché nessuno è solo, perché nessuna è sola. Da alcuni mesi, attraverso numerose corrispondenze e la determinazione dei detenuti nel carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine, siamo a conoscenza delle infamie praticate abitualmente in quelle mura da parte dei carcerieri. I prigionieri che si sono più esposti, chiedendo di far circolare all'esterno le notizie dei continui pestaggi, delle squadrette speciali, dell'isolamento punitivo e dell'aggressione, delle minacce fisiche e psicologiche da parte dei brigadieri di turno, hanno subito la rappresaglia della direzione del carcere. Ciò che vorremmo schiacciare e ciò che vorrebbero schiacciare e dividere non ha fatto altro che rafforzare la solidarietà sia all'esterno che tra i detenuti stessi. Percorsi di vita che si intrecciano, un presidio solidale di fronte alle mura di Tolmezzo, uno sciopero del carrello, lo sciopero del vitto sarebbe, contro l'isolamento e in solidarietà con i compagni anarchici imprigionati nel regime S2 del carcere di Alessandria, numerosi e spontanei gesti di ribellione nei confronti delle guardie. La complicità che allontana la paura, la consapevolezza che ogni azione di rifiuto, di una sottomissione, di denuncia è uno strumento importante del percorso di liberazione di tutti e tutte. Ma della brutalità venuta alla luce nell'inferno di Tolmezzo si rispecchiano le storie di tantissimi detenuti e detenute di diversi carceri della cosiddetta democrazia. In Italia, come altrove, lo Stato, per sua natura, reprime anche attraverso l'utilizzo sistematico della violenza. Niente da chiedere a chi ci opprime, agire in prima persona, invece agire in prima persona, rompere il silenzio, spezzare l'isolamento, non lasciare nessuno, nessuna, solo nella lotta per la libertà, per un mondo senza galere. E l'appuntamento appunto venerdì 21, cioè dopodomani, alle ore 15, presidio davanti al Ministero di Giustizia in via Arenula. Questo è il primo appuntamento che abbiamo. Il secondo, questo fine dell'anno, non, per una serie di motivi, alcuni perché storicamente da sempre il 31 ci si ritrova sotto le carceri, ma anche perché in questo periodo particolarmente importante la situazione delle carceri degrada sempre di più per una serie di fatti, dal sovraffollamento che tutti sappiamo al sovraffollamento che peggiora già le drammatiche condizioni di vita, appunto la ripresa alla grande di punizioni come abbiamo visto a Tolmezzo, ma è per un carcere che si riesce a sapere ve ne sono decine che sfuggono perché il rapporto interno esterno è quanto mai labile, e questi appuntamenti servono proprio a rafforzare ciò che avviene in un carcere. Si riesce a sapere soltanto se c'è un collegamento stretto, permanente e quotidiano tra interno e esterno, no, per rendere trasparente il carcere, altrimenti chiaramente è buon gioco della direzione bloccare la corrispondenza. Nel carcere di Tolmezzo c'erano decine e decine di denunce ufficiali che i detenuti facevano, dei pestaggi che subivano, dell'isolamento che gli veniva dato in maniera anche fuori dal regolamento, da quanto previsto dal regolamento. Ebbene, queste denunce venivano tranquillamente buttate nel cestino da parte della direzione, e questa cosa non può succedere, quindi bisogna assolutamente reagire. Quindi per un carcere che si conosce, ce ne sono decine dove avvengono le stesse cose, per cui la solidarietà i detenuti di Tolmezzo è anche una solitaria verso chiunque sta nelle carceri. Allora il 31 mattina, l'ultimo giorno dell'anno, alle 10 ci troveremo tutti sotto il carcere di Rebibbia, come consuetudine, per rilanciare la lotta contro il carcere, per rilanciare la solidarietà, per rilanciare i processi di organizzazione interni alle carceri, perché un singolo detenuto, una singola detenuta di fronte all'apparato burocratico e militaresco della galera, è chiaro che rischia di soccombere. Invece l'organizzazione dei detenuti, la storia ha dimostrato che riesce anche a vincere importanti battaglie, quindi è importante rilanciare dentro le mura un processo di organizzazione dei detenuti e delle detenute, e questo può avvenire soltanto nella misura in cui c'è una grossa presenza esterna fuori delle mura, ma anche con lettere, con corrispondenze, e quant'altro dall'esterno verso l'interno. Quindi il 31 mattina sotto il carcere di Rebibbia l'appuntamento è il solito, l'incrocio tra via Bartolongo e via Maglietti dalle 10 fino alle prime ore del pomeriggio quando tramonta il sole, e poi la sera del 31 l'appuntamento per festeggiare il cambio dell'anno si terrà ad Acrobax a partire dalla sera tardi, dalle 22 in poi fino a mattina inoltrata si festeggerà all'insegna di una società senza galere.
I work so hard, man, so don't trip me up. Shake your leg like the tail of the pup. I'm paying dues till I register heat. Sure hope I don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Home, home, everybody really needs a home. Home, home, everybody needs a home. I love my home and my family. Who's gonna love you when the mountain gets steep? We're gonna make it in a Jeep. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, you better think about your home.
Allora, eccoci qui di nuovo in diretta. Dunque, l'altro argomento che volevamo affrontare, ma connesso a questo, è un problema di cui parlano molto in questi giorni. Si parla molto, diciamo, della situazione che ha a che vedere col carcere per due fatti che anche al di fuori di noi, a prescindere da noi, stanno succedendo in questo paese. Uno è lo sciopero della fame di Marco Pannella insieme alla protesta di altri radicali per l'amnistia, e poi vedremo bene questo problema. L'altro problema è che qualche giorno fa, mi pare ieri o l'altro ieri, io non, non ho la televisione, ma, quindi, ma ne hanno parlato tutti i giornali, Benigni, il comico Benigni, è andato in televisione e ha raccontato le bellezze della Costituzione italiana. Pare che abbia avuto, così dicono i giornali, un numero altissimo di ascolti, addirittura 12 milioni, dicono. E ora, il problema è molto semplice, se lo si guarda, se lo si riesce a vedere al di fuori delle ideologie, dei fumi ideologici che siamo, in cui siamo un po' tutti immersi, le nebbie ideologiche, quasi come fossero guerre di religioni, proviamo a vedere le cose realmente. Primo punto, la Costituzione. Ora, io non sto qui a discutere, ma se vuole, ne potremo anche discutere, se la Costituzione italiana, quella messa in moto, diciamo, dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, è una Costituzione buona o cattiva. Se ne può appunto discutere, perché ha sicuramente aspetti positivi, aspetti negativi. Comunque è stato sicuramente, come dicono ormai gli storici più avveduti, un compromesso tra forze diverse, le forze che sono emerse, le forze politiche che sono emerse dopo lo sfascio del regime fascista e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è una situazione di compromesso. Ma al di là del significato, poi appunto ne potremo discutere un'altra volta, perché ci sarebbe da discutere se è buona o cattiva. Il problema, la Costituzione non è una cosa che riguarda direttamente i rapporti tra cittadino e Stato, questo è bene tenerlo presente. Quindi non è che si può dire buona quindi siamo tutti meglio e cattiva e siamo tutti peggio. Il problema, i cittadini e le cittadine, e ovviamente in particolare coloro che appartengono alle classi basse, ai livelli, diciamo, più poveri, alle classi subalterne, al mondo del lavoro, eccetera, o della disoccupazione, ancora peggio, dell'immigrazione, per queste persone ciò che conta è un altro blocco di iscritti che si chiama codice penale. È il codice penale quello che riempie le galere, non è la Costituzione, buona o cattiva che sia, è il codice penale che riempie le galere, che manda in galera. Quando ti vengono a arrestare per strada, a casa o dove sia, lo fanno in base a una legge del codice penale, non in base alla Costituzione. La Costituzione è una sorta di legge quadro che non opera direttamente sul comportamento dei cittadini, non sanziona questo o quel comportamento. La Costituzione in ogni paese è una legge quadro che all'interno della quale dovrebbero ritrovarsi poi le leggi specifiche. Fatto, tra l'altro, che non risponda alla realtà di questo paese, e questo mi fa specie che nessuno l'abbia notato. 12 milioni di, come dire, di spettatori che hanno visto e si sono entusiasmati, pare abbiano detto tutti, dello spettacolo di Benigni, l'esaltazione della Costituzione. Nessuno ha notato, eppure non è che ci vogliono grandi studi giuridici per capire questo fatto, che la Costituzione italiana è stata scritta nel dopoguerra da forze politiche diverse tra di loro, però tutte che avevano condotto, diciamo, la lotta antifascista, quindi tutte caratterizzate perlomeno a quel che dicevano loro stessi e perlomeno in quel periodo, parliamo del 46 e così, diciamo, connotavano uno stato d'animo, una idea, un sentore politico di carattere antifascista. Le leggi che invece caratterizzano il comportamento dei cittadini e delle cittadine, quindi le leggi, il corpus delle leggi per le quali tu vai in galera o non vai in galera, esci dopo, ti prendi 2 anni o te ne prendi 6 o ti prendi l'ergastolo, sono state scritte in periodo antecedente alla Costituzione. Il codice penale italiano, l'abbiamo ripetuto fino alla nausea, ma lo ripeteremo sempre, perché pare che questi 60 milioni di italiani, pare così, l'ultimo dato dell'Istat riporta la popolazione italiana proprio di questi giorni, è uscito oggi, mi pare, o ieri, siamo quasi 60 milioni, manca qualche centinaio, 59 milioni e rotti. Questi 60 milioni di italiani e di italiane pare che non vogliano capire, che e fanno finta di non capire, ma sono proprio, fanno i finti tonti, di sapere che in questo paese opera ancora un codice penale che è stato scritto nel 1930. Quindi intanto è vecchio, perché sono passati 82 anni, e quindi già di per sé, anche se non fossero cambiati i regimi politici, è chiaro che un codice vecchio di 82 anni andrebbe rivisto, riformato, riscritto. Ma ancora di più, questo è stato scritto in pieno periodo fascista, nel periodo più triste, più brutto del regime fascista, nel periodo in cui il fascismo dava la sterzata golpista alla storia, al suo regime stesso. Il regime fascista, come molti sanno se hanno letto qua e là qualche libro di storia, è stato caratterizzato da successivi colpi di Stato, non uno solo, il primo, ma successivi colpi di Stato con il quale ha abbattuto, diciamo, degli steccati della cosiddetta società liberal democratica. Via via l'ha fatto. La spallata più grossa è stata proprio quella del 1930, quando ha costruito i nuovi codici, abolendo il codice Zanardelli, che operava fin dalla fine dell'Ottocento, ha costruito il nuovo codice penale, quindi le norme di comportamento per i cittadini, e quella è importante, quella è la legge fondamentale, non è la legge fondamentale dello Stato il codice penale, ma lo è di fatto, non viene chiamata così, ma lo è di fatto, perché quello sanziona o meno i comportamenti delle persone che vivono in uno Stato. L'impronta data al codice, che poi ha scritto materialmente Alfredo Rocco e altri giuristi, fedeli seguaci di Mussolini, il codice penale è firmato dal capo dello Stato, che era appunto Mussolini, ed è ancora in vigore, ma soprattutto è in vigore nei suoi caratteri essenziali, cioè il concetto di pericolosità sociale, il concetto di previsione, cioè io ti condanno non solo in base a ciò che hai fatto, come dicevano i vecchi codici, diciamo, di marca liberale, ma ti condanno in base a ciò che potresti fare. Individuo il tuo essere soggettivamente un soggetto pericoloso oppure appartenente a una classe pericolosa. Questi concetti sono stati introdotti dal fascismo e sono tipici del fascismo. Il reato di devastazione e saccheggio, con il quale sono stati condannati i compagni che hanno protestato a Genova, insieme in 300.000, eccetera, poi ne hanno scelti come capri espiatori una decina e li hanno condannati, attualmente stanno in carcere oppure attendono la Cassazione. Queste persone, questi manifestanti, sono stati condannati in base alla più mussoliniana delle leggi, ossia quella coniata proprio da Alfredo Rocco e dal suo capo Benito Mussolini, per condannare gli antifascisti che non facevano alcunché. Non c'era ancora in quegli anni una lotta antifascista, non c'era, quella prese corpo sul finire degli anni 30 e poi ovviamente nella parte finale del secondo conflitto mondiale. La guerra partigiana, la lotta antifascista prese corpo successivamente. Prima c'era un'opposizione di principio, di idee, di propaganda, di parole sostanzialmente, cioè si criticava il fascismo perché non, per tanti motivi, loro dicevano, gli antifascisti dicevano perché non avevano la forza, comunque per tanti motivi, adesso lasciamo stare, perché veniva criticato il fascismo soltanto dal punto di vista formale, cioè con le parole, con i volantini illegali, i giornali illegali, quindi a parole veniva criticato il fascismo. Per mandare in galera queste persone che non facevano nessun reato concreto, perché appunto scrivevano soltanto, il fascismo coniò due blocchi di articoli, quello della il concetto di associazione sovversiva, che poi, come avete visto, ha riempito le galerie italiane negli anni 70, perché è stato usato anche dai governi di unità nazionale, diciamo dall'ideologia che presiedeva i governi di unità nazionale, quelli che vedevano tutti i partiti insieme, d'accordo, amorosamente, per riportare il paese alla tranquillità, un paese che era stato sottoposto a dinamiche di trasformazione sociale, lo si voleva cambiare, questo paese che era ancora troppo impregnato di fascismo e di sfruttamento e di capitalismo e di galera, appunto, e appunto i governi, cioè la magistratura di allora usò molto questo, il reato associativo. Il reato associativo significa che anche se tu non hai fatto nulla, ma partecipi a un'associazione che persegue come suoi scopi, casomai scritti su un pezzo di carta, che vuole abbattere il regime, io ti metto dentro per quel motivo, anche se non hai fatto niente, se non hai manco alzato da terra un sassolino. Il secondo blocco di reati, come questo di devastazione e saccheggio, persegue lo stesso persone che non hanno fatto niente, ma che sono, condividono delle idee di sovvertimento dell'ordine sociale con altri che hanno fatto alcune cose. Allora, se c'è una manifestazione in cui alcune persone fanno dei danneggiamenti e le forze dell'ordine non riescono a prendere queste persone perché gli sfuggono, perché ma prendono altre, e se dicono tu eri d'accordo con loro, idealmente condividevi delle idee, io quindi ti arresto perché tu hai avuto una compartecipazione psichica nel devastare questa situazione. Queste sono cose aberranti che non sono accettate nemmeno dal diritto liberale, figuratevi se possiamo accettare, è una cosa vergognosa. Ora, quindi parlare ed esaltare la Costituzione dimenticando che quella Costituzione poi in qualche modo, come dire, garantisce, porta, perché è come se fosse diciamo un carro, no? La Costituzione è un carro sopra il quale ci sta invece le cose che, concrete, reali, che è appunto gli articoli del codice penale, e questa porta con sé, conduce con sé quanto di più indegno e fascista c'è, ossia il codice di Alfredo Rocco, quello tuttora in vigore. Bene, le galere italiane, poi i 67.000 uomini e donne rinchiuse nelle galere italiane stanno lì dentro grazie appunto al codice Rocco. Quindi, dicevo, la demenza totale della gran parte del giornalismo italiano, delle persone che pure dicono di essere colte, eccetera, eccetera, che non hanno colto il bisticcio, sono colte, ma non hanno colto, quindi non sono colte se non riescono a cogliere, e non hanno colto la contraddizione di chi, in una situazione drammatica come questa, in cui molte analisi, ma non solo nostre, di grandi scrittori, dicono che questo paese sta degradando verso uno stato di polizia, e si esalta la Costituzione senza invece criticare fortemente, casomai anche alla luce della Costituzione, allora lì sarebbe stato un discorso, se avesse fatto Benigno chi per lui, oppure chi sentendo questa cosa poteva portare argomentazioni di tal fatta, cioè dire sì è vero, abbiamo una buona Costituzione, ma questa dovrebbe in primo luogo abrogare tutto il blocco sostanziale del codice penale, che si rifà appunto a un sistema completamente che vede la società da un altro punto di vista, perché appunto ha l'impostazione fascista, quindi vede una società completamente controllata dalle forze di polizia, non libera, non con i diritti al primo posto, ma con i doveri, con gli ordini, con l'obbedienza cieca al primo posto. E così è il codice penale che vige in questo paese, e questo è il primo punto che volevamo affrontare. È penoso vedere ancora oggi giornali che parlano della Costituzione di Benigni, chi dice che è bella, chi dice che è brutta, ed è un discorso di lana caprina, cioè del tutto inutile, indifferente, perché si dimentica che invece abbiamo l'elemento centrale su cui bisognerebbe discutere e far pronunciare tutti, dai comici agli attori, ai giuristi, ai giornalisti, alle persone di strada, che del codice penale, che appunto affibbia 5 anni di carcere per un ragazzo che lancia un sassino, e poi appunto per esempio non no, a questo tipo di impostazione che riempie le galere per dei reati piccoli, quelli contro il patrimonio, e invece il traffico di armi per esempio non lo punisce, i grandi crimini contro l'umanità di cui lo Stato italiano si è reso complice non li punisce, e così via. E comunque la logica punitiva che è al centro, estremamente punitiva, che è al centro del codice penale, è chiaro che deve essere messa in discussione, perché il carcere va distrutto, va svuotato delle persone che ci stanno dentro prima e poi va distrutto, ma ciò può avvenire se si mette in discussione non tanto l'esistenza del carcere in quanto tale, ma l'esistenza del sistema del sistema penale, del sistema punitivo, del concetto di pena, di espiazione. Cioè va il carcere è l'ultimo anello di una catena che vede al suo apice appunto il sistema punitivo, un codice penale ed anche la Costituzione che lo sorregge, e poi via via tutte le leggi che appunto che consentono alle forze dell'ordine di buttare in galera un sacco di gente.
This whole country is scared of failure. My head keeps trying to sell me ambition, but my heart, I want self-respect. There's a conflict.
Boy, I feel so outgunned today. I'll get up and fight back anyway. You and I are not huge
mainstream stars. But unlike them, we're really what we are. We got Main Street eyes, watching as the big boys roll by. I saw a kitten squashed in the street. I read about a plastic surgeon and his art collection. We are played for suckers all the time. Phony rock and roll, it's a crime. I don't want to dip myself in the trash. I don't want to give myself for cash. We got Main Street eyes, trying to do what's decent with our lives. Under funny television skies, we got Main Street eyes. Walking around sometimes, I see a tension under the surface. People are just about ready to explode. So hold me, trust me, I love you. Don't worry.
Allora, andiamo avanti e diciamo su questa non abbiamo trovato nei giornali, nelle grandi giornalisti e politici riflessioni attente e intelligenti sul quanto ha fatto Benigni e quanto abbiamo detto prima. Invece c'è una lettera di una donna che scrive a una rivista che si occupa soltanto di carcere, Ristretti Orizzonti, appunto una rivista che circola soltanto tra detenuti e chi si occupa di galera, e dice così: caro Benigni, ci hai traditi anche tu. Tanti bei discorsi, ma io mi sono svegliata stamattina per niente orgogliosa di appartenere a questo popolo, ma schifata della sua ipocrisia, quella che tu ieri sera, Benigni, non hai fatto altro che alimentare. Sì, abbiamo proprio la più bella Costituzione del mondo, ma anche la più inapplicata, quindi la più derisa. Caro Benigni, io vivo in carrozzina da 25 anni, in seguito ad un incidente stradale all'età di 20 anni, e ho capito bene che sono tra gli ultimi di questa mia società, quella società che tace su tante cose che non vuol vedere. Sono ultima tra gli ultimi perché da 5 anni tutti i giorni mi batto e incontro in carcere i sepolti vivi, gli ergastolani che la nostra bella Italia ha condannato a morire in carcere. Ergastolani senza speranza, senza benefici penitenziari, persone che sono in carcere anche dal 1979, ragazzi di 40 anni che sono stati condannati all'ergastolo all'età quando avevano 18 anni e che non sono mai usciti neanche per il funerale del proprio padre. Ragazzi che hanno vissuto più tempo della loro vita in carcere che fuori. Persone che l'ergastolo se lo vivono sulla propria pelle, giorno dopo giorno, anno dopo anno, da decenni. Persone profondamente e completamente cambiate rispetto al tempo dei loro reati, ma che sono uomini da noi condannati ad essere per sempre cattivi e colpevoli. Non ci interessa affatto che siano uomini nuovi, come ci chiede l'articolo 27 della Costituzione, che ci piace tanto. Noi li vogliamo realmente far morire in carcere. Tu che sei contro la pena di morte, che dici? Appunto, io li incontro, sono sempre lì, estate, inverno, Natale e Pasqua, hanno la cella del carcere come una tomba. vedo il tempo scorrere sui loro volti settimana dopo settimana e lasciare solchi profondi. Ti avevamo chiesto un cenno, una tua parola ieri sera. Niente, indifferenza e silenzio. Eppure, tutti quei bei discorsi sulla pena di morte, caro Benigni, quanta ipocrisia, quando ci schieriamo contro la pena di morte immediata e condanniamo 1500 persone, in realtà sono di più, sono 1620 persone a una pena di morte al rallentatore, tanti sono i condannati all'ergastolo, a morire giorno dopo giorno, grazie anche al tuo silenzio. Ecco, questa è una lettera di una donna. Non è una giurista, non è un uomo di legge, né una donna di legge, né men che meno una donna o un uomo politico. È però appunto la sensibilità di questa persona che si sente tra gli ultimi di questa società e che appunto per sua volontà si occupa di carcere e cerca di scrutare al di là di quelle mura per capire cose che altri che esaltano banalmente, anche stupidamente, soprattutto è la banalità che ci dà fastidio, di, per esempio di persone come Benigni, la banalità del male, per dirla con Hannah Arendt. Non è che non sono persone brutali, cattive, queste che pure producono sofferenza, sono le persone banali, la banalità sciocca, come quella appunto che interpreta Benigni, l'italiano medio, il fantozzi, quello che rimane al pensiero debole, che non rischia di approfondire anche semplicemente il pensiero per andare a scavare un po' più in là, che assomai metterebbe in discussione le sue certezze, le sue sicurezze, le sue contentezze. Ecco, questo ha rappresentato la miseria di quello spettacolo, che non ha assolutamente scalfito appunto nulla di quello che invece c'è molto da scalfire in questa società. L'altra questione che volevamo affrontare è il problema dell'amnistia di Pannella e della legalità. E dunque, sapete che Pannella da tempo sta facendo uno sciopero della fame, è arrivato addirittura qualche giorno fa, ieri, l'altro ieri, era addirittura, i medici dicevano stai rischiando la morte o comunque delle lesioni irreversibili, perché fa lo sciopero della fame e della sete, l'assenza di acqua, di liquidi può portare addirittura a blocchi renali, no? A situazioni incontrovertibili, cioè di lesioni gravissime. Ebbene, ora io non ci piace giudicare ciò che fanno gli altri se lo fanno in maniera onesta, cioè che non mettono, che soprattutto mettono in discussione la propria vita, il proprio corpo. Tuttavia, bisogna anche qui andare un po' più a fondo. Marco Pannella e i radicali stanno da tempo dicendo il carcere italiano è sovraffollato, il sovraffollamento è una violazione dei diritti del detenuto e della detenuta, e quindi chiediamo allo Stato di, attraverso un provvedimento di amnistia e di indulto, al Parlamento, è lui che ha diciamo, la possibilità, è solo il Parlamento che ha la possibilità di fare provvedimenti di amnistia e di indulto, tra l'altro con una grossa percentuale, con i 2/3 degli aventi diritto che può votare questi provvedimenti, e chiede appunto Pannella, i radicali chiedono un provvedimento amministrativo per svuotare le carceri, riportarle a livello diciamo fisiologico e poi intorno ai 40.000 e poi appunto da lì procedere per alcune riforme. Quindi sarebbe di per sé condivisibile il discorso, tuttavia il tema, la parola amnistia, poi sia Pannella che i radicali la collocano all'interno di un discorso che è, diciamo, viene rappresentato da questa frase: riportiamo la legalità nelle carceri italiane. Cioè, riportiamo, le carceri italiane sono fuori legge perché appunto il sovraffollamento quindi non permette che funzioni niente, nell'igiene, nelle docce, nel cibo, niente di niente, nemmeno la rieducazione appunto scritta in questa famosa Costituzione, poi no, non c'è mai stata comunque, vabbè, e tra l'altro secondo me non ci può nemmeno essere comunque, per riportare la legalità. Quindi non è che dicono un provvedimento di amnistia per portare fuori le persone che soffrono la galera e poi andare via via verso un percorso di superamento, di abolizione del carcere, ma riportare il carcere alla galera. Quindi dicono il carcere ci deve essere purché lì dentro siano garantiti i diritti dei detenuti e delle detenute e si operi con un modo trasparente di diritti e doveri, come appunto recitano la legge, le costituzioni, eccetera. Ora, il problema, io non so se, vabbè, ognuno appunto, loro hanno la loro, idea di società che chiaramente è lontana mille miglia dalla nostra, perché in realtà intanto è una cosa impossibile, cioè pensare che uno strumento nato per far soffrire, il carcere è nato come, diciamo, modernizzazione degli antichi supplizi. Il carcere non è venuto improvvisamente d'amblè, boom, per un colpo di genio di qualcuno. È stato prodotto gradualmente nel corso di oltre 100 anni dal passaggio dai supplizi, i supplizi corporali, no? L'impalamento, la fustigazione, la gogna in piazza e così via, il marchio in fronte, che venivano praticati intorno dal 1000 fino al 1500-600, fino al 1600, con articolazioni diverse, anche diverse. Allora non c'era una ogni paese si addirittura non c'erano manco gli stati moderni, quindi ogni piccolo aggregato, statarello oppure contea, marchesato, principato eccetera, si comportava a modo suo. Comunque più o meno però tutti praticavano i supplizi, e in particolare diciamo gli stati religiosi e le teocrazie praticava appunto i supplizi. Ricordiamo tutti il rogo a Giordano Bruno, di cui c'è la piazza, no? A Campo di Fiori. E ricordiamo gli impalamenti fatti in piazza sempre dalla giustizia del clero del Vaticano, qui perché c'era la religione cattolica. In altri posti dove c'erano altre religioni le pene erano uguali, nessuna religione ha mai si è mai, diciamo, come dire, scansata dalle sevizie, dalle brutalità, dalle torture. La tortura sostanzialmente, anche se probabilmente è una cosa che affonda nelle origini dell'umanità, non sappiamo, non vogliamo fare gli antropologi, comunque pare che insomma sia così. Sicuramente però è stata sistematizzata e scientificizzata dalle religioni, perché hanno tutte le religioni, hanno sempre, ma tutte, nessuna escluse, non prendete le distanze che fate solo che ridere, hanno sempre pensato che la sofferenza sia un percorso verso il divino, e quindi la sofferenza imposta dalle varie chiese, prelati o altri modo sia un modo appunto efficace per abbattere il corpo e sollevare l'anima, no? Queste spaventose baggianate. Insomma, ecco, allora la legalità è comunque, poiché il carcere proviene appunto dal supplizio gradualmente, è uno strumento che è stato costruito ed è costruito, e chiunque c'è entrato dentro anche per periodi brevi sa che lì dentro ci può essere soltanto uno stato d'animo, la sofferenza, il terrore, ossia la paura elevata all'ennesima potenza, l'assenza di speranza. Quando stai lì dentro buttato in quella cella, soprattutto i primi giorni, ti senti un topo in gabbia, una persona, ma nemmeno una persona, ti senti un qualcosa a cui è stato tolto tutto ed anche la speranza, e quindi è un luogo in cui è fatto per far soffrire le persone, perché l'idea era che la sofferenza fosse un deterrente per impedire alla gente di trasgredire le leggi, di trasgredire l'ordine del sovrano, del conte, del marchese, no? Del nobile, del sovrano oppure dello Stato repubblicano. Ecco. Ora, pensare di alleviare questo strumento di supplizio è veramente ridicolo, oltre che abbastanza demente, demenziale. Cioè, come si può? È come se uno dice appunto, facciamo un supplizio che non provochi dolore, cioè diamo le frustate, strappiamo le unghie cercando di non far dolore. È abbastanza ridicolo, è impossibile, no? O fai un supplizio che provoca dolore oppure non lo fai. Così la galera, no? La galera produce dolore, assenza di diritto, assenza di speranza. Portare il diritto in carcere significa carcerare il diritto, come dice Brossard, per esempio, o alcuni altri, che fai soltanto che ridere se dici portiamo il diritto in carcere. Metti il diritto in carcere, non certo dai una mano al detenuto o alla detenuta, è solo il rapporto di forza esterno-interno che può produrre un miglioramento delle condizioni del detenuto in vista dell'abolizione del carcere. Solo il rapporto di forza fatto dall'organizzazione carceraria, non tanto dai comportamenti individuali quanto dall'organizzazione dei detenuti e di quella esterna che dà una mano alla lotta dei detenuti. Questo è il problema centrale del carcere. Non si può dire io chiedo l'amnistia, cosa corretta, per portare la legalità dentro il carcere. Ma che cos'è la legalità? L'abbiamo detto un attimo fa, questo paese è retto da una legge che conta poi perché sanziona i comportamenti delle persone, ossia il codice penale. codice penale che è fascista. Ora, la legalità significa l'insieme di quelle leggi che stanno all'interno del codice penale. Quella è la legalità, è l'insieme di quelle leggi, di quegli articoli enormi, numerosi, di quella legge, tutte le modifiche fatte, comunque del codice, il corpo del codice penale Rocco. Quella è la legalità, è il rispetto di quelle. E allora, dobbiamo batterci per quella legalità, la legalità che produce, l'abbiamo visto, no? Distruzione di ambiente, di ambienti, distruzione di persone, interi, popolazioni buttate alla fame da un giorno all'altro, impoverimento dei più poveri, arricchimento dei più ricchi, i potenti che diventano sempre più forti e arroganti e i poveri e gli sfruttati sempre più poveri e sfruttati e sottomessi, così vorrebbero. Questa è la legalità e noi dobbiamo battersi per il rispetto di questa legalità. Dai, facciamo ridere. Quindi non si può che essere totalmente contrari all'impostazione politica della battaglia di Pannella e dei radicali, perché vogliono mantenere le galere, e le galere non le potrai mai addolcire se anche dovessi riportare all'affollamento fisiologico, che sono intorno ai 40-45 mila. Non è che lì dentro si starà una Pasqua. Stare in galera non sovraffollato non è che si soffre molto di meno, si soffre lo stesso, perché tutte le caratteristiche della galera rimangono inalterate, cioè rimane l'assenza di speranza, rimane l'assenza di tutte le relazioni umane che fanno di un uomo e di una donna una donna e un uomo, perché l'essere umano è tale perché ha una serie di relazioni umane e affettive che lo contornano e che gli permettono di essere una persona insieme agli altri e alle altre. Se tu gli tagli, gli recidi con l'imprigionamento queste relazioni umane, affettive, sociali e politiche, eccetera, lo uccidi come persona sociale. Quindi il carcere uccide la persona sociale. Poi prende violentemente questo essere umano e cerca di riplasmarlo secondo delle regole, cerca di farne un robot che, poiché è stato, oppure i cani ammaestrati, avete visto come fanno l'ammaestrati con la violenza, cioè se tu fai un gesto, qualunque animale, per essere addestrato viene usata la violenza, almeno così mi pare di aver visto. Comunque sia, l'addestramento è violenza, è la violenza di dire non fare questa mossa perché altrimenti ti scatta la punizione cattiva, cioè il dolore, la sofferenza. Il carcere è fatto per imporre sofferenza, perché soltanto così, leggete il Beccaria, che pure viene definito colui che si è battuto contro la pena di morte, perché lui diceva, guardate che il carcere prolungato come deterrenza funziona molto di più. Dice, immaginate, la morte fa impressione, però dura il tempo dell'esecuzione, qualche ora, poi finisce, poi rimane il ricordo, ma il ricordo si può cancellare. Invece dice, la visione di, questa è la tesi di Beccaria contro la pena di morte, diceva, la visione di uomini incarcerati per lungo periodo, per tutta la vita, diceva anche, non era contro l'ergastolo, anzi, diceva di sostituire la pena di morte con l'ergastolo, è un forte deterrente, perché tutti i giorni la gente, i cittadini che pure vorrebbero trasgredire la legge, passando lì sotto al carcere, infatti originariamente i carceri venivano fatti al centro della città, se ci date caso i vecchi carceri sono tutti al centro della città, vicino al comune, vicino alla gendarmeria, vicino ai luoghi di potere, per far capire, bello proprio come un messaggio chiaro chiaro, caro cittadino, guarda che lì c'è il potere che ti dà i suoi ordini, i suoi comandi. Se tu li trasgredisci, c'è quest'altro luogo, il carcere, dove vedi ci sono tanti omini che soffrono giorno per giorno le pene dell'inferno perché appunto hanno trasgredito quelle leggi. Quindi in campana, no, obbedisci, non trasgredire. Così è il messaggio che è viaggiato. Allora il carcere è uno strumento di terrore terrificante, non può essere addolcito, è una stupida illusione, veramente stupida. Il carcere va abolito, non c'è altra soluzione. Nell'immediato chiaramente va bene, quindi l'amnistia per svuotare va svuotato con qualunque meccanismo, va bene per svuotarlo, perché bisogna far uscire le persone. Questo è un problema, un dovere umano che abbiamo ed anche politico. far uscire quelle persone da quel posto, con tutti i modi, qualunque modo, e non ci sono modi legali o illegali, qualunque modo andrebbe bene. Facciamo uscire la gente, poi mettiamo in discussione quell'armamentario, tra l'altro anche vecchio, e cancelliamolo dalla faccia della terra. Il rapporto di convivenza tra i cittadini lo organizzeranno i cittadini stessi in una situazione di condivisa, cioè di discorsi condivisi. Questo è il problema centrale quando si parla di amnistia. L'amnistia non può essere altro, solo allora vale la pena di battersi per l'amnistia, un passo verso l'abolizione del carcere, verso il superamento del carcere, verso il superamento anche della legalità, del fatto che non ci può essere punizione nei confronti di chi non rispetta degli ordini, delle leggi, e soprattutto non ci può essere la punizione più feroce, che è quella di togliere la libertà.
I'm standing in the shadow, hating the world, hating it. I keep a wall around me, block out the herd. It's a nerve-wracked place to be, kills real quick. You gotta scrape the concrete off of your dick. But we're gonna live so happily in a faraway place, just you and me. If I don't crap out, the sun will shine and give us a hug. The world will sing like a happy bug. If I don't crap out, no, and I won't crap out. No, I won't crap out. Trying, I despise the trendies, I know they're lying. If you want to stir up real mud, big guy, you had better pay with real blood. But the birds will sing a sweet melody, couple of green indifferent trees. If I don't crap out, and you're gonna know how fine you are, gonna write your name on a violet star. If I don't crap out, we'll have a window and we'll have a door and a reason to be living for. If I don't crap out, the material singers will fade into dust like forgotten merchants of disgust. If I don't crap out, no, I won't crap out. No, I'll never crap out. Oh, I won't crap out. I won't crap out. No, I won't crap out. No, I won't. Bye.
Dunque, 15:54, ci avviamo alla chiusura. Prima volevo leggere un ricordo di un senatore che ha fatto parte della visita negli OPG, manicomi criminali, durante la visita appunto della commissione parlamentare, che ha visitato gli OPG, poi ne è venuto fuori quel discorso, appunto, cioè quei reportage, quella vergogna che tutti abbiamo visto. Qualcuno faceva finta di non sapere, ma si sapeva che c'erano, e a quel punto il governo di fretta e furia ha detto vabbè, tra un anno andranno chiusi, quindi il marzo del 2013, ormai fra tre mesi, dovrebbero essere chiusi, ma chiaramente non si è messo in moto niente. E ricorda, questo era un senatore dell'Italia dei Valori, Alfonso Mascitelli, che ricorda così: quando siamo entrati nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, siamo subito stati colpiti dalla puzza d'urina. Nella stanza numero 4, su un letto di ferro con un buco all'altezza del bacino, c'era un uomo nudo coperto da un lenzuolo. Era legato con delle garze, perché in questo OPG, come in altri del nostro paese, è consentita la contenzione, col letto di contenzione appunto. Era legato da 5 giorni. In un'altra stanza abbiamo visto un altro paziente con una cancrena al piede, perché malato di diabete. E allora abbiamo fatto alcune domande, abbiamo così scoperto che uno di quei pazienti aveva superato il tempo della pena da 7 anni, ma nessuno se n'era occupato, non i magistrati, non il servizio sanitario. E un altro in attesa di giudizio da 10 anni dentro l'OPG, senza essere giudicato né colpevole né innocente. Colpevole a vita a sto punto, perché 10 anni prima si era vestito. Qual era il reato? Pensate un po'. Questo è stato a 10 anni in carcere, perché appunto 10 anni prima si era vestito da donna, si era denudato davanti a una scuola, e quindi marchiato a vita per sempre come malato mentale e pericoloso per la società. Il concetto di pericolosità, no? Che sappiamo da dove viene, e che trova tutti i consenzienti, tutti i parlamentari che hanno varcato il Parlamento della Repubblica Italiana, i due Parlamenti, il Senato e Camera dei Deputati, è chiaro che hanno reso un omaggio al codice di Benito Mussolini. Quindi mi dispiace, ma le loro garanzie democratiche non sono state riscontrate dalla realtà. E questo accadeva 2 anni fa, perché 2 anni fa è venuta questa visita. Un orrore che aveva fatto nascere una legge che appunto prevedeva la chiusura degli OPG entro il 1 marzo 2013 e l'avvio di percorsi di terapia e cura dei malati nelle strutture sanitarie delle regioni. Sull'onda dell'emozione erano stati trovati anche i soldi, 120 milioni di euro, ovviamente insufficienti comunque, per il 2012 e 60 milioni per il 2013. Cosa è stato fatto da allora? Appunto nulla. Ci si è lavati la coscienza e giorno dopo giorno il problema è stato reso di impossibile attuazione. Ecco, hanno fatto una cosa, sembrava, chiudiamo gli OPG, adesso il provvedimento è di impossibile attuazione. Le regioni, o meglio gli uomini che gestiscono e governano le regioni, non hanno chiesto di poter gestire le risorse e non hanno progettato dove e come inserire e recuperare i pazienti. Il governo centrale ha lasciato passare il tempo, ha deciso di rinviare l'attuazione della legge a un successivo decreto ministeriale entro 2 mesi. Ebbene, i 2 mesi sono diventati 1 anno, e poi, come ricorda appunto il senatore Mascitelli, dopo aver pubblicato 2 mesi fa il decreto sui requisiti strutturali per l'attuazione della legge, cioè i nuovi micro OPG che dovevano sostituire gli attuali 6 OPG, nel silenzio, nascosta dall'ennesima manovrina, ci ha aggiunto la clausola, ossia tutte le risorse economiche deputate alla chiusura degli OPG prima di venire usate devono avere una sorta di via libera, frutto di un decreto d'intesa tra Stato e Regioni, decreto che stabilirà come deve essere ripartito il denaro, per prendere altro tempo. Ma accadeva ieri. Oggi la ciliegina finale, quella psicocrisi che ci porta all'aumento. Psicocrisi perché questa crisi fa ridere, come fa ridere la campagna elettorale che si è aperta, come fa ridere, anzi fa piangere, tutta la sceneggiata che fanno questi. Sì, comunque, la psicocrisi che ci porta all'aumento dello spread al voto con Porcellum, ma la beffa delle beffe, appunto, all'emendamento di proroga da introdurre nella legge di stabilità per chi non vuol far nulla. In questo caso gli OPG, altri 6-9 mesi di respiro, quindi viene prorogata alla fine del 2013 e poi ci sarà un'altra proroga e gli OPG continuano a restare. La vergogna continua, e quindi continuano i letti di contenzione, continuano le persone a morire di OPG, di manicomio criminale. Difatti l'ultimo morto è di ottobre scorso a Reggio Emilia, al manicomio criminale di Reggio Emilia. Continuano, quindi non sono... questo paese, vedete quanto è buffone, come appunto... è veramente buffone, ma nel senso deteriore del termine, no? Nel senso alto. Scrive una bella costituzione, poi le leggi dicono il contrario. Ogni tanto fa bel gesto, chiudiamo gli OPG perché sono strumenti di tortura. Gli OPG rimangono e vengono prorogati di anno in anno. Bene, noi la finiamo qui perché sono le 16 in punto. Ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre alle frequenze di Ronda Rossa, sempre sugli 87,9. Chi vuol scrivere in queste...